Riprendiamo il nostro ciclo di predicazioni su liberi di essere disciplinati e siamo giunti alla 15ª predicazione dal titolo Disciplinati nella perseveranza. E vogliamo un po' cambiare, come dire, il titolo di questa mattina, perseveranti anche in tempo di coronavirus. Leggiamo due testi dalla parola di Dio, il primo in Atti 2,42, ricordate siamo nell'ambito della Pentecoste, della predicazione apostolica, della prima predicazione apostolica, e di quello che l'autore Luca registra come conseguenza delle conversioni delle migliaia di persone in quel tempo. E al capitolo 2 di Atti, versetto 42, è scritto così: ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ecco, questo è un primo testo. Il secondo testo lo leggiamo nella lettera agli Ebrei, sempre del Nuovo Testamento, al capitolo 10, i versetti da 35 a 39. Ci dice così l'autore: non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza o di perseveranza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà. E se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora noi, dice l'autore, non siamo però di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Ecco, questa è la parola di Dio introduttiva al nostro tema. Vedremo quattro aspetti nel riflettere sulla perseveranza, sulla disciplina della perseveranza anche in tempo di coronavirus. Allora, in primo luogo, la perseveranza ha un fondamento, e il fondamento, che ci dice la scrittura, è Dio. In secondo luogo c'è lo strumento, che è Dio stesso che ha messo a disposizione, ed è la scrittura. In terzo luogo si è presentato un modello, sempre nella scrittura, proveniente da Dio stesso, il Padre, e cioè Gesù Cristo, ed infine ci soffermeremo a parlare della perseveranza nonostante le debolezze, nonostante le varie precarietà che ognuno di noi può conoscere. Un tempo accadeva, forse con maggior frequenza di quanto non accada oggi, di incontrare nelle stazioni di servizio, in autostrada, in autogrill, persone non di buona fama che vendevano prodotti a poco prezzo e che in apparenza erano identici agli originali e sembrava fossero un'occasione da non lasciarsi sfuggire. In particolare si trattava di orologi, di cineprese, a volte anche di televisori, di altri prodotti, e una volta fatto l'affare e rimessisi in viaggio, ci si accorgeva subito o qualche momento dopo che l'orologio non funzionava più o funzionava a fasi alterne e che la cinepresa, per esempio, era una scatola vuota con all'interno un forato. Ora, noi tutti sappiamo che un orologio, che non funziona, comunque qualsiasi altro strumento, che non funziona correttamente, non ha un senso, se parliamo dell'orologio, portarlo al posto, perché compromette perfino la nostra giornata. E così una cinepresa che non registra un video, che cos'è? È una bufala, è inutile. Una delle cose che qualificano la bontà di un prodotto è proprio la sua funzionalità e la sua durata. Un prodotto che non dura molto,
non vale niente.
E l'apparente occasione, convenienza di acquisto ha dimostrato l'inutilità di quell'affare e perfino lo sperpero di risorse. Ebbene, a ben vedere, il mondo intero in cui viviamo è pieno di prodotti scadenti che in apparenza sembrano essere duraturi, funzionali. E potremmo pensare quanto questo sia vero per le ideologie, che sono perfino anche quelle, diciamo, religiose, che hanno, che malgrado, scusate, le promettenti aspettative, non hanno alcuna durata, e tantomeno danno spessore o profondità, certezze a coloro che vi aderiscono. Le ideologie sono spesso superate da quelle successive e anche molte espressioni religiose si sono rivelate fasulle, incapaci di dare certezze durature. E se vogliamo, anche l'ideologia dell'umanesimo, in questo caso intesa come sicurezza del benessere materiale o del materialismo, se volete, o delle certezze della scienza medica di fronte ad un virus come il coronavirus, evidenziano la loro incertezza. Cioè, il tutto è sotto controllo, rimane difficile da poter sostenersi fino in fondo. Ma non è così quando si legge la parola di Dio, la rivelazione di Dio. Andando attraverso il testo biblico ci si rende subito conto che una delle caratteristiche del popolo di Dio e che Dio richiedeva al suo popolo era proprio la perseveranza. Persone mutevoli, molto mutevoli, instabili, toccati dallo Spirito di Dio sono diventate persone stance e anche perseveranti. Un personaggio classico che possiamo qui ricordare è stato senza dubbio uno dei seguaci di Cristo, ovvero l'Apostolo Pietro. Ricordiamo la sua instabilità, legata alla sua istintività che lo ha spesso portato a dire cose e ad agire, o a dire cose che, come dire, di cui si è pentito amaramente subito dopo. Ma la storia biblica ci dice che quando lo Spirito di Dio lo ha investito, quando è stato riabilitato da Cristo Gesù, quando è stato trasformato e cambiato, ha potuto esercitare anche delle influenze su persone, suoi figli, con azioni determinanti e costanti. Forse la lettura delle sue epistole potrebbe darci il senso di ciò che stiamo dicendo. Nella scrittura troviamo diverse esortazioni ad essere costanti, a pazientare, a resistere e quindi anche ad opporsi. Ecco, tutti i verbi che rimandano ad un modo di vivere caratterizzato dalla perseveranza. Nella stessa parola ritroviamo che lo scoraggiamento, al contrario della perseveranza, l'incostanza, l'incertezza e lo smarrimento sono annoverati, possiamo dire, tra i simboli del peccato. Mentre il peccato alimenta il disorientamento e l'instabilità, la fede in Dio promuove, come dire, solidità, perseveranza. Del resto in Ebrei capitolo 12, versetto 1, che non abbiamo letto, ma il peccato è considerato come un'apostasia, perché rende incerto il cammino e ripiega l'attenzione su se stessi, sul proprio ego. E al contrario, la fede cristiana è descritta sia come un dono da godersi incondizionatamente, sia come espressione di autentica perseveranza alla sequela di Cristo e di Dio Padre, di Dio Signore e Salvatore. Ed è infatti l'autore agli ebrei a contrapporre al tirarsi indietro, upostele, il sostantivo costanza, upomone, ebrei 10:39, ebrei 10:36. Allora, il primo elemento su cui vogliamo riflettere è il fondamento, cioè Dio. Il fondamento è la base, è la garanzia della sostenibilità, della stabilità di un edificio. Un bellissimo edificio, architettonicamente ben fatto, bello da vedersi, se privo di adeguate fondamenta, è destinato a crollare. Forse ricorderete tutti che nell'ultimo terremoto avvenuto in Albania, novembre 2019, l'Hotel Palma si è accasciato su se stesso, proprio per mancanza sia di fondamenta che di una struttura portante adeguata a sostenere il peso. E così è il nostro mondo. La nostra attuale società mutevole mostra di essere priva di fondamenti. È pertanto necessario trovare basi sicure su cui costruire stabilità. E la rivelazione, la parola di Dio, si preoccupa di indicare a più riprese e nei modi più diversi che solo il Signore, solo Dio il Creatore, possiede stabilità per far fronte alle reali necessità che ogni essere umano ha. Notate, in Geremia leggiamo nel capitolo 14, versetto 18 queste parole: speranza di Israele, suo Salvatore, in tempo di angoscia, perché saresti, o per esempio se volete in tempo di coronavirus, perché saresti nel paese come un forestiero, come un viandante che si ferma per passarvi la notte? Ecco, questo testo di Geremia ci dice chiaramente che presso Dio non ci si può sentire forestieri. Dio non è un forestiero per il popolo e il popolo non deve sentirsi forestiero. Dio abita con il suo popolo ed è anche il suo Salvatore. La sua presenza costante tra il suo popolo ne costituisce la permanenza, la stabilità, la continuità. Ma è chiaro che qui, se avete notato, parliamo di popolo, cioè di coloro che hanno creduto profondamente che c'è un solo Dio, un solo Signore, ed è solo in Lui che bisogna riporre la propria fede. È in Lui che c'è questa certezza, questa stabilità, che è ovviamente ci è resa possibile a noi, lo vedremo poi, attraverso la persona di Cristo Gesù. Nuovamente Geremia dichiara: o Eterno, speranza di Israele, tutti quelli che ti abbandonano saranno svergognati. Quelli che si allontanano da me, dice il Signore, saranno scritti sulla polvere, perché hanno abbandonato l'Eterno, la sorgente di acqua viva. Geremia 17:13. Ecco, questo secondo testo ci dice sostanzialmente una verità. Presso Dio, presso il Signore, vi è vera possibilità di cambiamento, di rinnovamento, perché Egli è la sorgente di vita. Lontano da Lui c'è confusione, c'è arsura spirituale. E se non desideriamo, come dire, dissetarci alla sua fonte, conosceremo l'aridità in assoluto sul piano spirituale, sul piano relazionale ed esistenziale, e di fronte a un'emergenza come questa che stiamo vivendo c'è la disperazione, c'è la paura, c'è il panico. Senza il Signore le nostre vite saranno spente, arse, aride, e a volte insignificante. La scrittura dice chiaramente che gli idoli e coloro che ad essi si affidano, e l'abbiamo visto in questo giorno, in questi giorni come questo avviene, sono mutevoli, sono incostanti. Per contro, coloro che si affidano a Dio e gli appartengono beneficiano della sua solidità, beneficiano della stabilità, della costanza, anche nelle avversità. E questo evidentemente non è ragione di se stessi, perché sono migliori di altri o perché hanno competenze, capacità. No, è solo in virtù del Signore che ci dice la scrittura non muta, non cambia. Michea poteva scrivere questo al capitolo 3, versetto 6, io l'Eterno non muto. E che Giacomo riprende più avanti, quando scrive ogni buona donazione, ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento, di capovolgimento, di cambiamento, Giacomo 1,7. Il fondamento della perseveranza è e rimane quindi il Signore. E grazie alla sua stabilità anche noi possiamo esercitare perseveranza, resistenza alle tante circostanze che vorrebbero farci desistere dal confidare solo nel Signore. E se la nostra vita e la nostra stabilità si fonda sui sentimenti propri o sui sentimenti degli uomini o sulla scelta che altri possono fare per noi e non su Dio, noi non avremo mai un sostegno resistente che possa far fronte alle nostre necessità e bisogni quotidiani. Vivremo tutta la nostra fragilità. Non stupisce infatti che persone anche loquaci, pronti a far udire la loro voce in qualsiasi circostanza, che di punto in bianco scompaiono all'orizzonte, perché le loro tante certezze di maturità spirituale, di competenza, di, come dire, persone che hanno sempre da dire tutto su tutti, hanno dimostrato la fragilità delle loro basi. E anche a fronte di tentativi, come dire, a farle ritornare sul fondamento della loro fede, probabilmente ti rispondono: ma voi non capite. Allora c'è da chiedersi, fratelli, sorelle, quante defezioni, se riflettiamo all'interno della vita cristiana, all'interno della Chiesa, quante defezioni la Chiesa oggi deve ancora conoscere a causa di fragili fondamenta, che spesso sono il nostro egoismo, la nostra volontà, come dire, di non mettere in discussione noi stessi, i nostri convincimenti e anche i nostri atteggiamenti caratteriali. Ci lamentiamo, ma non vogliamo cambiamenti. Siamo scontenti, ma non andiamo da chi potrebbe rispondere ai nostri bisogni. L'ostinatezza e la testardaggine caratteriale sono molto diverse dalla perseveranza cristiana. Mentre la perseveranza trova la propria forza e stabilità in colui che ha fatto le promesse, io sarò con voi fino alla fine dei tempi, le altre trovano radici nel cuore dell'uomo. E pur sapendo questo, e conoscendone le triste conseguenze, forse noi, o alcuni tra di noi, o voi che state ascoltando, continuate a non fidarvi di Dio e a non andare a Lui per invocare la sua misericordia, le sue forze, uscire dalle reali e costanti difficoltà. L'autore ad ebrei ci ricorda, ci invita, capitolo 10, versetto 23, riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse, e consideriamo, parliamoci gli uni gli altri per incitarci ad amare, ad amore e a buone opere. Ecco, quindi il fondamento è il Signore Dio Padre. In secondo luogo, lo strumento. Abbiamo detto, lo strumento è la scrittura. Ora, se il fondamento è Dio, la scrittura è lo strumento che Dio stesso ha messo a disposizione per una vera perseveranza nella fede. In qualche misura abbiamo già fatto riferimento alla parola, richiamando i testi che parlano di Dio quale fondamento della sua fedeltà. Ma in questo caso ci è utile rivedere il ruolo della scrittura nel suo complesso per la disciplina della perseveranza. Per i cristiani, anche per i primi cristiani che sono stati con il Signore Gesù, era impensabile dire: ma io sono salvato, ho obbedito all'ordinamento del battesimo, quindi sono a posto. Vedete, questi uomini, neppure quando ricevettero lo Spirito Santo, ebbero la presunzione di dire che non avevano più bisogno di altro. Il testo di Atti 2 che abbiamo letto ci dice che essi erano perseveranti in tutte le discipline cristiane e agli ordinamenti del Signore. Ma ci viene sottolineato in particolare che erano perseveranti nell'ascolto della parola, quella parola che era insegnata dagli apostoli, che Dio aveva scelto anche per quel ministero. La perseveranza indicava e indica che i primi cristiani non si sentivano degli arrivati. E nessun cristiano oggi dovrebbe mai pensare di essere arrivato, di non avere più bisogno di un'esortazione, di un incoraggiamento. I primi cristiani, gli apostoli, erano costantemente impegnati a volere conoscere sempre di più il Signore. E qualora qualcuno faceva notare loro qualcosa che non andava nella loro vita o che necessitava di essere ripensata, di essere rielaborato, non si sentivano minacciati. Pensiamo per esempio alla pubblica riprensione che l'Apostolo Paolo fa a Pietro in Galati 2, 12, 11 e 12, di cui si parla. Nulla ci fa pensare che Pietro avesse detto a me che sono Pietro, queste cose lui non le devi dire. Eppure tra noi, a volte accade questo, tra gli umani accade questo. Quando non accettiamo che qualcuno tenti di correggere il nostro modo di essere, di darci un consiglio su qualche cosa che riguarda il nostro parlare, il rapportarci con i fratelli, con i sorelli, con la gente comune, noi diciamo sostanzialmente, rifiutando il loro consiglio, il loro aiuto, che noi siamo degli arrivati, che non abbiamo bisogno che qualcuno ci dica qualcosa. La scrittura dice chiaramente che una delle caratteristiche del discepolo è la sua perseveranza nella parola. Ai discepoli che avevano creduto in lui, Gesù disse proprio queste cose: se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli, Giovanni 8, 31. E allo stesso modo Paolo poteva raccomandare al suo figlio spirituale tutto questo senza che Timoteo si sentisse minacciato o si insuperbisse. Notate, tu invece persevera nelle cose che hai imparate
e di cui hai acquistato sapienza, certezza, sapendo da chi le hai imparate. Seconda Timoteo 3,14.
E Paolo lì ricorda che lui stesso è stato strumento di formazione della vita di Timoteo, oltre alla madre e alla nonna. Questo ci dice che la vera fede dura nel tempo, è perseverante, perché si fonda sul Signore, sulle sue promesse, e si radica nella parola del Signore. Ed è proprio la scrittura che ricorda ricorda al discepolo come Dio sia stato fedele e abbia condotto il suo popolo nel tempo. Ecco, pensiamo per un momento al popolo liberato dalla schiavitù d'Egitto e alla fedeltà di Dio, perché per i 40 anni successivi nel deserto, prima che la nuova generazione prendesse possesso della terra di Canaan, proprio secondo la promessa fatta ai padri, ecco, ci viene detto che in tutti questi anni Dio ha umiliato il popolo e lo ha insegnato, lo ha educato e disciplinato, realizzando così il suo piano, che era quello di farsi conoscere da loro e perché loro potessero affidarsi a Dio, alla sua totale guida, potessero essere costanti nel credere in Lui. Deuteronomio 8, 2, 5. E se c'è qualcosa per cui il popolo poteva essere grato a Dio, e lo possiamo anche noi oggi, è proprio la sua fedeltà, nonostante sia discutibile la nostra fedeltà, anzi, dovremmo parlare chiaramente di infedeltà. Se abbiamo ottenuto qualche cosa, se abbiamo qualche risultato, non è forse grazie a Dio? I beni che abbiamo, materiali, affettivi, relazionali, non sono forse doni di Dio e della sua provvidenza? Chiediamoci però, queste cose ci hanno condotti ad essere più vicini a Dio, più fedeli, più felici? O pensiamo che siano nostre conquiste? Abbiamo tutto questo insieme a Dio o senza di Lui? Dio ci insegna che la scrittura è il mezzo attraverso il quale conosciamo e comprendiamo la fedeltà del Signore. È attraverso la scrittura che siamo condotti a perseverare al suo seguito. Quindi c'è un fondamento, c'è uno strumento, ma c'è anche un modello. E il modello è Gesù Cristo. Dopo il fondamento, che è Dio, dopo lo strumento, la parola, giungiamo ora a considerare il modello di perseveranza che la Scrittura ci presenta per eccellenza, il Signore Gesù. Lui è il modello a cui ispirarci per la nostra perseveranza. Notiamo che cosa raccomanda l'autore la lettera agli ebrei. Anche noi, cioè non solo loro. Anche noi dunque, perché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso. È il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. E per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte del peccatore, affinché non vi stanchiate e non vi perdiate d'animo. Ebrei 12, 1 a 3. Ecco, ricordiamo che Gesù aveva dinanzi a sé un chiaro obiettivo, aveva un chiaro traguardo per il quale persevererò e lo raggiunse. Sapete qual era
era fare la volontà del Padre. Quando sulla croce lo sentiamo dire le ultime parole prima di spirare, tutto è compiuto, Giovanni 19:30, egli si definì in questo modo come il modello a cui tutti i cristiani devono rifarsi, cioè obbedire al Padre. Certamente tutti noi abbiamo molti motivi per temere il futuro, molte ragioni di incertezze, anche in ragione del coronavirus che sta colpendo la popolazione mondiale e che oggi ci vede appunto in zona rossa, che vede l'Italia intera in zona rossa e che ci impedisce perfino di incontrarci. Cioè, nonostante Cristo Gesù può ispirare la nostra perseveranza e la nostra costanza. Prima di noi molti uomini di Dio, proprio a causa di Cristo, hanno trovato sostegno nel loro cammino. Sapete, per Noè non è stato certo facile rimanere costante nonostante le varie derisioni del suo contesto sociale. Un uomo che inizia a costruire un'arca in un luogo dove non c'è acqua e che per 120 anni è stato deriso. Non è stato facile rimanere, come dire, perseverare nel Signore, avere fiducia che la promessa dell'acqua nel diluvio sarebbe avvenuta. Non è stato semplice per Abramo, per esempio, non mettere in dubbio la promessa di Dio di una grande nazione quando poi gli chiese in sacrificio il suo unico figlio Isacco. Abramo poté comunque giubilare vedendo il gran giorno di Cristo e quindi obbedire alla richiesta di Dio Padre, che comunque non gli permise di sacrificare il suo figlio. Che dire poi di Mosè, il quale per 40 anni ha condotto un popolo dal collo duro e avere riserve sul possesso della terra promessa, che alla fine lui stesso non ha potuto entrarvi. E nonostante tutto ciò, Mosè si affidò all'invisibile Dio, il quale diventava concreto in ogni circostanza. Ricordiamo la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, l'acqua, il cibo, i vestiti, i calzari che non si sono mai logorati e via di seguito. E allora chiediamoci, amici, fratelli, sorelle, noi da che parte guardiamo? A chi stiamo guardando? Da che cosa o da chi siamo attratti? Il nostro mondo pone davanti a noi vari modelli di vita, tante distrazioni, tipiche di una società superficiale, che non sa andare alla fonte, che non ha un modello di riferimento. E solo guardando a Cristo e avendo Lui come modello da imitare e seguire, potremmo conoscere la gioia della perseveranza che fu propria di Cristo, come ci ricorda l'autore agli Ebrei, capitolo 12, versetto 2, che vorrei leggere. Notate, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, e per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Allora non c'è disciplina nella nostra vita, e forse potremmo ricordare le varie discipline che abbiamo fin qui affrontato, la meditazione, la preghiera, la comunione, lo studio della parola, il combattimento, la testimonianza, la sottomissione, la confessione, il perdono, la sobrietà, il digiuno, il servizio, l'uso corretto della nostra lingua. Ecco, non necessitano forse tutte queste discipline di perseveranza? Certamente, noi siamo fragili, siamo, come dire, mancanti in molte cose, in tutte queste discipline, ma nel Signore e con il Signore si è, come dire, resi capace di essere perseveranti e di perseverare in Lui, con Lui, se il nostro modello è il Signore Gesù. Se la parola del Signore è lo strumento e se Dio ne è il fondamento. E infine, perseveranti nonostante le nostre debolezze, le nostre precarietà. La Scrittura parla molto serenamente, con naturalezza, della debolezza anche degli uomini di fede. Possiamo ricordarne qualcuno? Certamente. Pensiamo ad Abramo. Pensiamo a quest'uomo che nel suo nomadismo dipendeva da una voce non meglio conosciuta, che in alcune circostanze, l'abbiamo un po' ricordato prima, sembrava perfino che si contraddicesse in relazione alle promesse precedenti. Farò di te una grande nazione e poi l'unico figlio glielo chiede in sacrificio. Pensiamo a Giuseppe, che nella sua debolezza e fragilità è stato perseguitato perfino dai suoi fratelli, per non parlare delle sue svariate vicende che lo hanno visto innalzato agli onori faraonici e poi sprofondato nelle profondità delle umide regioni egiziane. Pensiamo a Mosè, il quale, nonostante i titoli nobiliari d'Egitto, è presentato come il fallito, destinato a pascolare un gregge che non era neppure il suo. E potremmo continuare a ricordare altri personaggi come Elia, Geremia, Daniele, Pietro, Paolo e perfino il Signore Gesù, di cui è detto chiaramente che imparò l'ubbidienza nella debolezza, Ebrei 5:2, e imparò l'ubbidienza nelle cose che soffrì, Ebrei 5:8. E notate, ci dice l'autore alla seconda lettera ai Corinzi, fu crocifisso per la sua debolezza, seconda Corinzi 13:14. Ora, la Scrittura non tralascia di ricordare che la debolezza è anche del popolo eletto di Dio. Quali forze? Ricordiamo un attimino, quali forse poteva il popolo di Dio, come dire, ostentare di fronte al Mar Rosso o al Giordano? Al Mar Rosso, avendo l'esercito cristiano alle spalle, al Giordano, quali forze di fronte alle mura di Gerico? Non è forse emersa chiaramente la debolezza del popolo di Dio davanti al gigante filisteo che lo minacciava di schiavitù? Ecco, il realismo biblico non conferisce però alla debolezza in sé alcun potere. Come popolo di Dio dobbiamo accettare e riconoscere la nostra debolezza, ma pensarla proprio nell'ottica della parola. Sottolineare o richiamare la nostra debolezza per non andare oltre o lasciarsi schiacciare dalla rassegnazione che non possiamo farci più niente, noi siamo fatti così, non possiamo cambiare, questa è una sorta di narcisismo, cioè, diciamo, di autocompiacimento, di autocommiserazione, se non di rassegnazione e di sconfitta. Dire sono fatto così è distogliere il nostro sguardo da Dio e dalla sua potenza. Al contrario, seguendo l'insegnamento della parola, scopriamo che la debolezza deve essere assunta nella prospettiva di Dio. Paolo infatti lo aveva ben compreso fino a poter dire: per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo. Perché quando sono debole, allora sono forte. Seconda Corinzi 12:10. Allora chiediamoci, cari amici, di fronte alle nostre mura di Gerico, ai nostri giganti che intralciano il cammino, non dobbiamo fare altro che confidare nella potenza di Dio. Perché continuiamo a confidare in noi? Confidiamo nella potenza di Dio, ammettiamo la nostra impotenza e debolezza, ma non sentiamoci schiacciati da questo. Perché Dio può servire alle nostre debolezze. Infatti è nella potenza del Signore che conosceremo e sperimenteremo la forza di Dio nelle nostre debolezze, nelle nostre precarietà. Chi può sentirsi protetto oggi da coronavirus? Nonostante tutte le precauzioni, nulla toglie che potremmo essere infettati. Ma non dovremmo vivere questo nella disperazione, ma nella forza che ci verrà dal Signore, che ha promesso di intervenire nella nostra vita, nelle debolezze. Allora la Scrittura offre una sana prospettiva della debolezza, perché accanto al senso della debolezza c'è quella della realtà di Dio, della forza di Dio. Come ricorderà sempre Paolo, la debolezza di Dio è più forte di quella degli uomini, 1 Corinzi 1:25. E in questa particolare situazione mondiale, in cui il coronavirus ha messo in discussione tutte le nostre certezze, tutte le certezze di forza, di indipendenza, di sicurezza, come dicevo, che tutto è sotto controllo nostro o di chi autorità sanitaria e politica ha in mano le sorti del paese, tra virgolette, bene, di fronte a tutto questo noi ci scopriamo fragili, impotenti, disorientati. E non è vero che molti manifestano panico, non avendo alcuna certezza di che cosa ne sarà di domani e del futuro prossimo. Gli uomini di Dio che hanno certezza che solo Dio ha in pieno controllo la situazione mondiale, nazionale, regionale, di ogni singolo comune e di ogni singola persona, ecco, possono affermare, gli uomini di Dio, le donne di Dio, noi siamo senza forza. Ma gli occhi nostri sono su di te, seconda Cronache 20:12. Sappiamo infatti che Abramo credette a Dio e conobbe la sua presenza, la sua potenza. Sappiamo che Giuseppe poté continuare a confidare quando era in carcere e giungere a dire ai suoi fratelli: Dio mi ha mandato qui prima di voi, perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita di molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato, ma è Dio. Genesi 45:7-8. Mosè si affidò al Signore e divenne la guida del suo popolo, per il suo popolo. E per molti altri uomini si sentivano deboli, ma conobbero la forza e la potenza del Signore. Allora la sfida ancora, anche per noi oggi, non è credere nelle nostre debolezze, nelle nostre fragilità, o lasciarci prendere da esse e piangerci addosso, rassegnarci, ma è credere nella potenza del Signore. Ciò significa che poter significa poter perseverare nella gioia della fede, della grazia, che anche nelle debolezze Dio è lì con noi. Possiamo dire, per concludere, che la fede cristiana è caratterizzata da un binomio: io e la mia debolezza, Dio e la sua forza e potenza. La debolezza in senso biblico è pertanto una cosa molto bella, in quanto permette di riconoscere di essere sostenuti da Lui. Abbiamo detto, noi siamo senza forze, ma i nostri occhi sono su di te, oh Dio. Allora, vorrei concludere leggendo il Salmo 121. Prima, ecco, come per dire, concludere con questo Salmo che possa essere il canto della nostra settimana, il canto della nostra vita. È titolato Dio protegge e veglia sul suo popolo. È un canto dei pellegrini, che dice così: io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli, la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che ti protegge, che protegge Israele, non sonnecchierà e non dormirà. L'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra, egli è la tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. L'Eterno ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. L'Eterno custodirà il tuo cuore, il tuo entrare, ora e per sempre. Allora, che sia questa la nostra disciplina, essere perseveranti anche in un tempo come questo, dove le sofferenze, le prove non mancano, ma i nostri occhi sono su di Dio, sul nostro Dio, proprio perché siamo consapevoli che siamo senza forza, senza di Lui, come ricordava il Signore Gesù ai discepoli: senza di me non potete fare nulla. Allora che Dio ci benedica, che Dio vi benedica e vi dia di vivere all'insegna del suo onore e della sua gloria in ogni situazione. Amen.